Davide Giacalone, che è con noi anche questa mattina. Buongiorno e bentornato.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide. Allora, apertura di Repubblica di oggi: soldi da Mosca, c'è l'Italia nel dossier americano. Il rapporto della Casa Bianca, redatto da diplomatici intelligence, è stato secretato. A Roma solo una nota, senza i nomi. Matteo Salvini dice: mai preso un rublo, lo ha detto ieri su RTL 102.5. La prima pagina del giornale: finanziamenti da Mosca, fuori nomi, basta Pizzini. Per ora nessun partito italiano coinvolto. Il dossier americano sui soldi russi sembra un avvertimento, scrive il giornale agli alleati, ma il fango della sinistra è già in circolo.
Allora, non c'è nessuna buona ragione a questo mondo per non credere a quello che ieri qui a RTL ha detto senatore Salvini, e cioè non abbiamo preso un soldo. Io non avverto lo stesso bisogno di dire che non ho preso soldi dai russi, però il tema che noi dobbiamo porci è: ma cosa intendiamo in questo caso quando parliamo di questa roba? Cioè, mettiamo che perché c'è tutta questa cosa, l'Italia per ora non c'è, ma potrebbe esserci, potrebbe non essere un solo documento, calma. Mettiamo che arrivi un documento con la agognata lista. Vedo che Salvini ha dichiarato a un giornale: giusto sapere i nomi di chi è stato pagato. È giusto in che modo? Nel senso, mettiamo che arrivi questa lista e che ci sia il mio nome. Giacalone ha preso, dice la seconda intelligence statunitense, ha preso i soldi dei russi. E io dico: no, non è vero. A quel punto voi non è che sapete che ho preso soldi dai russi. Poi a quel punto sapete che c'è un documento dell'intelligence statunitense che sostiene che ho preso soldi dai russi, e io che sostengo il contrario. Siccome nel nostro paese questo è un reato, prendere soldi e non registrarli, a parte prendere soldi per una forza politica dall'estero, che è un reato già di suo, poi non registrarli che è un altro reato. Per arrivare in questo modo deve esserci da qualche parte o un trucco bancario o una testa di legno, cioè un intermediario che prende soldi, che è il terzo reato. E possiamo continuare così. Però dei reati si occupa il tribunale, quindi noi non è questo di cui dobbiamo occuparci. Noi dobbiamo occuparci di un'altra cosa, cioè i soldi sono uno strumento di ingerenza, di interferenza con la vita democratica di altri paesi. Siamo mica gli unici che esistono a questo mondo, e vorrei sottolineare che non siamo nemmeno gli unici ad andare in campagna elettorale, perché per esempio sono in campagna elettorale negli Stati Uniti. Il documento è statunitense, viene dagli Stati Uniti. Una democrazia penetrata dalle influenze russe sono stati gli Stati Uniti. Beh, prendete anche l'ipotesi che stiano parlando di se stessi e dei problemi che hanno, giustamente, come tutte le democrazie. Rispetto a questo, a me cosa serve sapere? A me serve sapere, rispetto al confronto di forze, chi è che era favorevole a Putin e chi è al regime dispotico russo e chi invece alle istituzioni dell'Unione Europea o alle istituzioni difensive della NATO? Lo so, c'ho mica bisogno di un documento riservato statunitense per saperlo, Basta semplicemente che mi sveglio la mattina e leggo i giornali, lo so da anni. Altra cosa, non c'è dubbio che fornire gas è un'influenza, e quindi, diciamo, far dipendere dal mio gas è un'influenza che la Russia può esercitare. Allora a me che serve sapere chi c'ha l'elenco di quelli che si sono fatti pagare? A me serve sapere chi è che è stato contrario ad avere altri gasodotti. Lo so, i NOTAP, che hanno fortunatamente perso la loro sbagliatissima battaglia, erano assolutamente corrivi agli interessi di Mosca. Che siano stati pagati o non siano stati pagati è un'altra questione, se ne occupa il tribunale, ma questo io lo so. Vi do un'informazione: nei giorni scorsi la Croazia ha fatto sapere che prenderà più gas dall'Adriatico. Il gas dell'Adriatico è come la bottiglia di Coca-Cola con due cannucce: uno ciuccia e l'altro dice no, non vorrei inquinare. Ah, molto bene, l'altro si sta ciucciando tutta la Coca-Cola, del tutto assolutamente legittima, con la Fanta, cioè scegliete voi la marca, la Chinotto, anzi la Cedrata, l'autarchica Cedrata. Voglio dire, lo sta facendo del tutto legittimamente, senza rubare niente a nessuno, solo che tu sei cretino, perché sei cretino, e non prendi il gas. Chi è che è stato per Notriv? Non ho bisogno di un documento dell'intelligence statunitense, lo so. Allora, ragazzi, un paese che ci tiene alla propria sovranità non dipende dall'intelligence di un altro paese, dipende dall'intelligenza dei propri cittadini, e abbiamo tutto per poterla esercitare, magari usando anche la memoria, però.
Ieri al Parlamento europeo la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha tenuto il suo discorso sullo Stato dell'Unione. C'era anche la First Lady ucraina Olena Zelenska. Si è parlato molto inevitabilmente di Kiev nel discorso. Tra l'altro la Presidente von der Leyen indossava una maglia blu e una giacca gialla in ricordo dei colori del paese. Gas in Russia, le sfide di Ursula, le sanzioni ha detto resteranno, stop a finanziamenti e influenze occulte, stretta sui consumi, 140 miliardi dagli extra profitti per i cittadini. Sono sulla stampa, pagina 3, c'è un'intervista al vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, che dice l'Italia non ridiscuta il recovery perché c'è il rischio di perdere i fondi.
Allora, il recovery non è in ridiscussione, se ci sono delle norme, ci sono delle regole che valgono per tutti, per cui alcuni aspetti li puoi rivedere, ecco, se volete il verbo ridiscutere, di voi poi ridiscutere, però sono aspetti sostanzialmente tra virgolette marginali, per esempio tutta la questione dei listini prezzi. Il resto, cioè, voglio vedere chi è che è così sciocco da pensare di dover ridiscutere una situazione nella quale l'Italia è il principale percettore di fondi europei. Dice lo voglio ridiscutere. Immagino che tutti gli altri dicano ottima idea, trovate un altro così furbo perché così ci restituite pure l'anima. Quindi questa mi sembra una... La questione del alcuni giornali titolano oggi rinvio per il tetto al prezzo del gas, ma è un tic, è una deformazione mentale. Non c'è stato nessun rinvio ieri. Assolutamente, ieri era l'occasione del discorso sullo Stato dell'Unione che il Presidente della Commissione europea fa ogni anno al Parlamento europeo. E rispetto a questo, uno, è molto interessante un aspetto, cioè il tema principale è stato la politica estera. La Unione Europea per anni si è molto concentrata su quelle che sono il suo mercato interno, le sue istituzioni interne, gli equilibri democratici e quindi istituzionali, democratici nel senso di istituzionali, lo Stato di diritto più che democratico interno. Questi erano gli elementi più importanti la politica economica, la politica della Banca Centrale Europea. Che il tema principale sia la politica estera è una crescita, è una indotta non tanto da una decisione nostra quanto dalla situazione che si è creata dopo la criminale aggressione russa all'Ucraina, ma questo è molto importante. Naturalmente von der Leyen ha ricordato che non modificheremo e non toglieremo di certo le sanzioni, non è una novità, lo sapevamo già, ma è stato ribadito. Gas. Allora, giornali di è in ritardo, diciamo, rinvio sul tetto 140 miliardi dagli extra profitti. E ragazzi, è la stessa fonte. Allora non c'è il ritardo, allora una decisione è stata presa. E infatti, tassazione al 33% dei cosiddetti extra profitti. Detto in maniera, le parole di von der Leyen forse sono più chiare. Proponiamo un tetto ai ricavi delle aziende che producono elettricità a basso costo. Cioè abbiamo legato l'eolico e il solare, in quanto a pagarlo, al gas. Una volta serviva, diciamo così, a tenere in equilibrio le cose. Adesso tu paghi troppo, ma veramente troppo, in maniera esagerata, sconsiderata, dissennata, fonti che non hanno aumentato di un centesimo il loro costo di produzione. Quindi tutto questo dovrebbe dare luogo a 140 miliardi di incassi per i vari stati e sono i soldi che possono servire per finanziare quel che noi in italiano un po' pedestramente abbiamo chiamato aiuti. Mi pare un discorso importante ieri, non riconducibile a un fatto folcloristico.
Alle 7:19 andiamo a pagina 3 della stampa, perché si torna a parlare di salario minimo, ma sembrerebbe con un passo avanti perché se ne è parlato molto in questa campagna elettorale. Il titolo che leggo è: salario minimo, c'è il sì alla direttiva UE, Orlando, il ministro del lavoro, firma il decreto sulla formazione. A che punto siamo, Davide?
Che sono due cose diverse, no? Perché uno dice c'è il sì e firma, sono due cose diverse. Allora, il salario minimo è una direttiva europea. C'è il sì significa che il Parlamento europeo a larga maggioranza ha votato a favore della direttiva sul salario minimo. È una giusta direttiva? La mia opinione è sì, è una giusta direttiva. Cambia le cose in Italia? La mia opinione è no, perché noi ce l'abbiamo già. E questo è il punto. In italiano, in Italia, vedo nei giornali, ma lo vedo anche negli ascoltatori che del tutto in buona fede rispondono a questa osservazione dicendo ma i salari sono bassi. Attenzione, il salario minimo e i salari bassi non sono la stessa cosa, non sono due modi di dire la stessa cosa. Il salario minimo si riferisce al minimo pagato per ora lavorata in condizioni di irregolarità. In Italia l'85% dei lavoratori sono già in questa condizione. Ovviamente non tutti al salario minimo, ci mancherebbe altro, diciamo, dal minimo in su. Ecco. Il 15% non è che è fuori dalla regolarità, il 15% è fuori da quella condizione. Dentro il 15% che è fuori da quella condizione, e probabilmente anche in qualcosa di più che è fuori da questo 100%, ci sono condizioni di irregolarità. Ma le condizioni di irregolarità, in qualche caso anche di criminalità, perché il caporalato, lo sfruttamento, la riduzione in schiavitù sono criminalità, non è irregolarità, è criminalità, le risolvi se gli mandi la Procura della Repubblica, non se gli mandi la direttiva europea, perché sai che gliene frega a chi vive in lavoro nero e dà salari in nero? Hanno approvato la direttiva europea, dice, e che me ne importa a me, tanto sono nell'irregolarità. Quindi bisogna capirla questa distinzione, se no si fanno campagne elettorali dicendo io sono per il salario minimo e tutti sì, giusto, così mi aumenta lo stipendio. No, non è così, e in ogni caso non è Tizio Caio Sempronio che è per il salario minimo, è una direttiva europea che ieri ha ricevuto il consenso del Parlamento europeo.
Allora, che succede? Succede che ieri, ve l'abbiamo detto, il leader della Lega Matteo Salvini viene su RTL, parla anche della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, ricordiamo che entrambi fanno parte, farebbero parte della stessa coalizione di centrodestra, e oggi in prima pagina sul Corriere della Sera leggiamo questo: Meloni, Salvini critica più me degli avversari, li chiama quasi nemici la stampa nelle pagine interne, la leader di Fratelli d'Italia passa al contrattacco, Matteo polemizza più con me che con gli avversari, il segretario del Carroccio critica gli alleati su bilancio, sanzioni e tasse nella speranza di rimontare.
Sì, e questo è niente, vi vedrete dopo le elezioni, voglio dire, perché è evidente che ci sono, non è che ci sono differenze, le differenze ci sono anche all'interno di un partito, no? Per non parlare addirittura dell'esempio statunitense, però una storia completamente diversa, in cui dentro i partiti ci sono tante cose diverse, ma non opposte. Opposte fai fatica, cioè uno che dice noi siamo per la NATO e bisogna essere al fianco dei ucraini e continueremo ad aiutarli a mandare armi, e l'altro che dice le sanzioni sono più, colpiscono più i sanzionatori che i sanzionati e mandare le armi è un errore, ma vi pare che sia una differenza? Sono due cose assolutamente opposte. Uno che dice bisogna evitare lo scostamento di bilancio perché comunque è una scelta pericolosa, e l'altro che dice bisogna fare subito uno scostamento di 30 miliardi, però dopo potremmo farne anche un altro un po' più grossarello. Non è che sono due cose diverse, sono due cose opposte, tale quale. Se prendete la coalizione di centrosinistra, anche perché la coalizione di centrosinistra sono partiti la campagna elettorale dicendo che la loro agenda era l'agenda Draghi, poi non si è trovata più, anche perché non si usano più le agende, ma voglio dire, era l'agenda Draghi, e nella coalizione c'hanno gente che c'hanno componenti politiche che ha sempre votato contro il governo Draghi. Ma che razza di roba è questa? Sono due false coalizioni. Siccome la coalizione di centrodestra è quella che nei sondaggi, poi i risultati li vedremo il 26, nei sondaggi è considerata in vantaggio, anzi per essere precisi largamente in vantaggio, è evidente che si cominciano a regolare i conti per dopo, cioè cosa succede? Chi è che comanda? Perché nessuno nel centrodestra, anche nel centrosinistra, ma l'ipotesi è un po' più remota, nessuno nel centrodestra potrà mai governare con la coalizione vincitrice delle elezioni senza il consenso degli altri due che la pensano in maniera talora diversa e per lo più opposta. È chiaro questo a chi vota? Poi dopodiché ognuno è libero di votare chi gli pare.
7:28 minuti, se ne è parlato così non troppo ieri, oggi troviamo invece questa notizia su molti quotidiani: stipendi pubblici dietro front, torna il tetto di 240.000 euro, limite ripristinato con un emendamento del governo, il colloquio tra il presidente Mattarella e Draghi, con quest'ultimo che da alcuna stampa è stato definito furioso proprio per questo tetto, insomma, perché l'avevano tolto, ecco.
Perché è stata una cosa meschina, fatta nell'ombra, anche per il modo complicato in cui noi facciamo le leggi, anche questo dovremmo in qualche modo mettere ordine. In ogni caso, siccome loro erano convinti, diciamo, siccome l'abbiamo fatto passare al Senato e non c'è più tempo, e quindi adesso ce la devono far buona anche alla Camera. C'è stato, diciamo, invece direzione opposta. Alla Camera il governo ha presentato emendamento, la cosa si cambia, quindi torna al Senato e si ratifica in questo modo. Se si vuole affrontare il tema del pagamento dei funzionari pubblici, dei dirigenti, dei militari, quelli che si chiamano manager pubblici, più consistente, lo si affronti in maniera seria, se ne può discutere, anche perché è un tema interessante. Non, il privato e il pubblico non sono due cose simili, sono assai diverse, ma dico, di tante cose si può parlare. Agire nell'ombra e nella vergogna invece no, non si può fare. Ma soprattutto ricordiamoci anche che abbiamo discusso prima delle differenze dentro i poli, poi ci sono differenze fra i poli. Beh, quel decreto l'hanno votato tutti. Però stamattina ci si risveglia e si dice: adesso vi racconto come siamo diversi.
Ne parleremo ancora, o speriamo anche meglio di no. Andiamo sulla prima della stampa, Davide, parliamo un po' di Svezia, perché? Perché ci sono state le elezioni, la Svezia di Jimmy il Nero, scrive la stampa, si è dimessa la premier socialdemocratica Andersson, c'è stato il trionfo dei nazionalisti, scrive la stampa, l'onda nera, il centrodestra vince trainato dai sovranisti, si dimette la premier, il leader ultranazionalista esulta e dice faremo funzionare di nuovo il paese. Chi è questo Jimmy il Nero? È il leader dei democratici.
Allora, questa è un'altra cosa significativa, perché sì. Cioè, vedi, noi siamo democratici, no? Nello scorso secolo, quando noi crescevamo con la dittatura, conoscendo la contemporaneità della dittatura comunista, tutti i paesi comunisti si chiamavano democratici, tant'è vero che c'era la Repubblica Federale Tedesca, che era una vera democrazia, e la Repubblica Democratica Tedesca, che era un'autentica dittatura. Detto questo, così i nomi, come vedete, lasciano il tempo che trovano. Quando si vota, bisogna in qualche modo mettersi d'accordo su cosa significa vincere, perché si può vederlo da diversi punti di vista. Per esempio, le elezioni in Svezia, il partito che ha preso più voti è il Partito Socialdemocratico, che ha portato a casa il 30,4% dei voti ed è il partito di governo che governa da più di 20 anni la Svezia. Il secondo partito che ha avuto un exploit straordinario, cioè appunto i democratici, quindi un partito di destra, ha preso il 20,6% dei voti, cioè il 10% dei voti in meno. Chi ha vinto le elezioni? Eh no, però potresti contarli in modo diverso. Per esempio, quelli che avevano la maggioranza, i socialdemocratici e i loro alleati, si ritrovano con 173 seggi, mentre quelli che erano la minoranza, che erano l'opposizione, si ritrovano tutti assieme messi 176 seggi. Allora quindi potrei dire il contrario. Ma la Svezia, oltre a essere una monarchia costituzionale dove il re non conta un accidente, perché l'incarico per esempio di fare il governo lo dà il presidente del Parlamento, è un sistema proporzionale, quindi sì, non c'è dubbio, l'exploit è quello del partito di destra, il partito principale è quello di sinistra, adesso devono vedere se riescono a trovare una maggioranza in Parlamento. La maggioranza in Parlamento non la troveranno facendo governare l'estremo, cioè quello di estrema destra, e vediamo allora come si comporrà questa cosa. Le democrazie sono... È come fare la pasta alla matriciana, cioè non è che basta, diciamo, chiamarla ed è arrivata. Bisogna avere anche la pazienza di seguire il procedimento con cui si cucina.
Allora Davide, io devo ammettere di essere un po' condizionato, una sorta di odio nei confronti di queste notizie, però sentiamo che cosa ci dici. Prima pagina del Messaggero ci porta a Bologna, nel minuto che ci resta, norma antidistrazione, anche i prof in aula senza cellulare, il preside dice da noi le regole valgono per tutti, devono essere uguali per tutti.
Allora, il cellulare, come qualsiasi altro terminale digitale, perché uno che se c'ha il tablet, anche il tablet oramai ricevono le telefonate, anche i computer, quindi non è... qualsiasi terminale non devono essere demonizzati, perché non c'è nessuna ragione al mondo di pensare che siano oggetto del demonio, ma non vanno neanche sacralizzati, cioè non lo posso spegnere, non posso disconnettermi un attimo. Ora, ci sono delle occasioni in cui disconnettersi è necessario. Teatro, cinema, probabilmente anche l'amore, perché diciamo, le distrazioni potrebbero il corso di un'operazione chirurgica, che il fatto che il chirurgo non risponda, diciamo, alle chiamate, lo trovo, diciamo, una buona cosa, una lezione a scuola e tanti altri casi. Cioè il telefono cellulare è una straordinaria opportunità, può essere utilizzato anche per avere notizie, per per sapere come stanno le cose. Cioè, uno pensa la Svezia sia una repubblica, cioè ci mette il sistema istituzionale Svezia, ottiene immediatamente il risultato ed è una cosa utile. Però pensare che non si possa spegnere, che si faccia un dibattito su spegnere o non spegnere, cioè è ovvio che ci sono dei posti dove non è che uno parla e spiega delle cose e gli altri parlano al telefono. Ecco, questo purtroppo accade spesso, ma accade anche in una trasformazione, ma questo è un tema, diciamo, abbiamo finito il minuto, ne parliamo un'altra volta, una trasformazione del nostro modo di concepire gli eventi. Anche i funerali che ancora si devono fare della regina, l'arrivo del feretro della regina Elisabetta, la stragrande maggioranza delle persone non è presente a un evento che sta vivendo, è sul posto per documentare a se stesso un evento che rivedrà. Non è mica normale. Normalmente io vivo le cose, non è che cerco di avere la documentazione per poi potermele raccontare, mi pare un po' strano.
Dobbiamo approfondire, Davide, come dicevi, perché questo è un tema molto sentito da tanti. Grazie per la rassegna stampa di oggi, noi ci troviamo domani mattina puntuali, intorno alle 7:10.
Grazie a voi, buona radivisione a tutti.
Parliamo da molti giorni di energia, di price cap, parliamo di bollette per molti quasi insostenibili, insomma abbiamo voglia di capirne anche un po' di più dal punto di vista veramente dei contenuti tecnico, insomma è un po' meno politico. E allora questa mattina abbiamo convocato da noi il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli, profondo conoscitore dei diversi mercati dell'energia e dei loro impatti su tutti noi. Buongiorno presidente, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno, allora vorrei partire con lei dalle cause, perché molto spesso ce le siamo chieste, la guerra in Ucraina, le sanzioni, una situazione di crisi magari che deriva anche dall'emergenza Covid. Perché ci troviamo in questa situazione, ammesso che ci sia una causa, che non ci siano invece...
La causa c'è, come?
No, dico solo una, ecco, e non magari più di una.
No, è una sola, una parola sola, corta, si chiama guerra. Il gas è un bene essenziale, la domanda è rigida come abbiamo visto in questo anno e qua viene meno il 40% del mercato europeo del gas. Il gas conta per il 30-35% dei consumi di energia di tutta Europa, dell'Italia un po' di più, verso il 35%. Il 40% del gas che noi consumiamo in Italia, che consuma l'Europa più o meno, viene dalla Russia. La Russia è sotto sanzione, in guerra, in particolare l'Italia, tutto il gas che prende, il 40% del gas che consuma l'Italia viene dalla Russia, passa per l'Ucraina. Perciò è questo timore prima e poi certezza di ammanco fisico di fronte a una domanda che è molto rigida, perché è un bene essenziale, perché serve per riscaldare e per fare l'elettricità, e la gente non riesce a far meno nonostante che i prezzi salgono parecchio. Poi quando esplodono, qualcuno deve chiudere.
Ecco, una domanda di gas, lei ha detto, Tabarelli, rigida. In generale, negli ultimi tempi, mettiamoci gli ultimi anni, adesso periodo della pandemia sicuramente a parte, è cresciuta, immagino, la nostra domanda, parliamo di Unione Europea, la nostra domanda di energia, è così?
È stata, diciamo, l'energia è stata stabile, anche un po' leggero calo, al suo interno ci sono delle modifiche, crescono un po' le fonti rinnovabili, quelle pulite che tutti vorremmo più sviluppate, ma hanno dei problemi, sono disperse, non sono accumulabili, sono intermittenti. E poi c'è il fatto che l'Europa non cresce molto, in particolare l'Italia non cresce proprio e si sta deindustrializzando, perciò molte grandi industrie consumano meno e c'è bisogno di meno energia. Però cresce molto il consumo di elettricità, dalle cose più spettacolari come l'auto elettrica, ma semplicemente aria condizionata, pompe di calore per fare riscaldamento d'inverno, poi il telefonino che consuma poco, le televisioni, il forno, ma molto le fabbriche, i servizi, i supermercati, gli ospedali, sempre più uso di elettricità, e l'elettricità va sempre prodotta, non è che è una fonte primaria, dietro ci deve essere sempre o carbone, o nucleare, o rinnovabili, l'idroelettrico, o da noi metà dell'elettricità che facciamo noi in Italia è da gas, che viene quasi tutto importato.
Senta presidente, da osservatore attento qual è, ma soprattutto insomma da coinvolto direttamente in queste tematiche, le chiedo se può provare a guardare avanti qualche mese, provare a farci capire se questo sarà un inverno davvero complicato o se c'è anche la possibilità che questi siano movimenti e che poi si rientri invece nella situazione precedente.
Se scoppia la guerra e la pace, scusi, sì, torniamo subito velocemente alla situazione precedente o comunque simile. Non
quindi escludiamo problema. Speculazioni?
No, guardi, la finanza ce n'è tantissimo, le speculazioni magari al rialzo ci sono state amplificate, ma ripeto, c'è un ammanco fisico di quantità gigantesca, pertanto la ragione c'è. Se torna il flusso a essere normale, se i mercati vedono che non ci saranno rischi, allora torneranno giù. Tuttavia, st'inverno, se la Russia taglia totalmente, adesso siamo al 15%, perciò è una probabilità concreta che azzeri, e se fa molto freddo e se la domanda non crolla nel frattempo, noi dobbiamo fare del razionamento. Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che in alcuni giorni molto freddi si tratta di stare senza riscaldamento o chiudere grandi fabbriche per qualche ora, per qualche giorno. Ma ripeto, bisogna che faccia freddo, che la Russia tagli del tutto, certo, e che la domanda non sia calata nel frattempo.
Insomma, bisognerà vedere l'evolversi della situazione, ricordando quella che è la strada maestra, quella di diventare indipendenti o quasi indipendenti a livello energetico del nostro paese, ma sicuramente non è un processo immediato. Grazie a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie, buongiorno.
Buongiorno Don Antonio.
Ciao, 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 ciao a tutti.
Buongiorno.
La frase è impegnativa anche perché è antica, ha qualche anno, ed è questa: la verità non è qualcosa, ma è qualcuno.
La verità non è qualcosa, ma è qualcuno.
È qualcuno, e l'ha detto uno qualche anno fa.
Uno.
Pensavo la verità ti fa male, lo sai, però no, quella era diversa.
Quella è musica. Grazie Don, ci sentiamo domani mattina, poco prima delle 8.
Ciao.
Apriamo il primo di due spazi politici di oggi e ci ha raggiunto Alessandra Todde, viceministro al Ministero dello Sviluppo Economico e vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Buongiorno Todde, bentornata su RTL.
Buongiorno e grazie per l'ospitalità.
Allora, vorrei partire dalla notizia di cui si parla molto in queste ore, da ieri mattina, cioè questa caccia ai partiti che avrebbero ricevuto dei soldi dalla Russia, nonostante non ci sia al momento nulla di specifico in questo dossier per quanto riguarda il nostro paese, per quanto riguarda l'Italia. Dunque le chiedo come va affrontata, in un momento cruciale, quello di campagna elettorale, questa vicenda.
Da una parte bisogna ovviamente stare attenti a qualsiasi tipo di influenza da parte di agenti esterni relativamente alle elezioni del nostro paese. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle noi possiamo stare tranquilli, nel senso che il nostro movimento non ha mai ricevuto donazioni o soldi da parte di forze estere.
Allora non la sentiamo benissimo. Mi scusi se la interrompo, so che è spiacevole, però non la sentiamo molto bene. È come se ci fosse qualcosa in mezzo che disturba il collegamento. Se ha il viva voce le chiediamo gentilmente di toglierlo, facciamo tutto in diretta. Prego, la lascio completare.
Mi sentite meglio adesso?
Vabbè, proviamoci, magari si può spostare in una situazione in cui la rete è migliore?
Proviamo così.
Ok, proviamo. Chiedo scusa di nuovo per l'interruzione, prego.
Dicevo che noi siamo un contesto che può andare avanti a testa alta da questo punto di vista, nel senso che non abbiamo sicuramente ricevuto né denaro né influenze da parte di paesi stranieri. Detto questo, è importante in una situazione come la nostra, siamo sotto elezioni, di essere ben attenti e vigilanti in questo periodo che Copasi sta facendo il suo lavoro.
Todde, allora, siccome lo scopo di questi spazi in onda con tutti quanti gli esponenti della politica, li stiamo sentendo veramente tutti, continueremo a farlo almeno fino al 25 di settembre, è dare un motivo agli ascoltatori che ci seguono di votare per il partito del candidato che è in onda con noi. Quindi come mai, così veniamo anche un po' alle proposte, un elettore che ascolta RTL 102.5 in questo momento dovrebbe mettere la croce sul simbolo del Movimento 5 Stelle?
Ma intanto ricordando quello che è stato fatto, noi siamo la forza politica che ha realizzato l'80% del suo programma elettorale. Ci siamo occupati degli ultimi, ci siamo occupati dei più fragili, ci siamo occupati di lavoro con la battaglia che stiamo facendo relativamente al salario minimo. Ci siamo occupati di aziende, di imprese, abbiamo proposto e realizzato il taglio del cuneo fiscale che dovrebbe essere fatto in maniera molto più robusta, però allo stesso tempo appunto deve essere aiutato anche da una detassazione, abbiamo proposto l'abolizione dell'IRAP per quanto riguarda le aziende. Poi stiamo affrontando in maniera strutturata e sostanziale quello che è il problema in questo momento del paese, che è il caro energia. da questo punto di vista, oltre chiaramente continuare il supporto per le famiglie, le imprese con i tagli originali di sistema, noi vorremmo che fossero spostati per esempio in fiscalità generale, vorremmo che ovviamente venisse proseguito la diminuzione delle accise per quanto riguarda il carburante dei visi che stanno ricevendo le imprese, però stiamo facendo anche delle proposte strutturali che vanno dall'autoconsumo all'investimento sostanziale sulle rinnovabili per accelerare questo processo di decarbonizzazione e dipendenza dal gas, ma anche relativamente alle infrastrutture. Ovviamente noi non potremmo essere sempre più dipendenti dal gas se non investiamo anche in rete elettrica, quindi riusciamo a spendere l'energia che produciamo all'interno del nostro paese.
Todd, poi
quindi
sull'energia torniamo, perché l'energia è un temone, quindi lo sa, ne stiamo parlando tutti, bollette altissime, persone, aziende, imprese che potrebbero rischiare di chiudere. Che cos'è che a un certo punto però vi ha fatto sfilare da questo governo Draghi, che tutto sommato poteva anche andare avanti fino a fine legislatura e che ve l'ha fatto fare in maniera così decisa al punto poi da provocare quello che è accaduto?
Noi abbiamo presentato quella che abbiamo chiamato l'agenda sociale, i punti che ritenevamo importanti, fondamentali per quanto riguarda il momento di emergenza che stiamo vivendo.
Ecco, mi dice quali erano imprescindibili, Todd, di questi punti?
Ma sicuramente nella proposta che abbiamo fatto, il fatto di riuscire a proporre una risoluzione relativamente ai temi energetici, quindi siamo stati prima ad aver proposto il tetto al prezzo del gas, una battaglia europea, piuttosto che strumenti straordinari. Non si può affrontare una situazione straordinaria come questa senza chiedere all'Europa strumenti straordinari, senza stati prima
però
a parlare di
questa di fatto è una sfida che condivide pienamente il governo Draghi, cioè quella la risposta nei confronti dei cittadini rispetto alle bollette che aumentano, al caro energia eccetera. Ci è sembrato di capire che i motivi di rottura magari avessero più a che fare con altri aspetti, altri cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle magari non così condivisi da Draghi, che vanno dal super bonus al reddito di cittadinanza.
Ma sul reddito di cittadinanza abbiamo visto la campagna incredibile che è stata diffamatoria, che è stata fatta in questi giorni e in queste settimane, proprio anche in campagna elettorale, una misura per la dignità delle persone, che il Cedista, se non il Movimento 5 Stelle, ha salvato milioni di persone dalla pandemia, durante la pandemia per quanto riguarda la povertà. Io voglio sempre ricordare i numeri, perché poi i radioascoltatori con i numeri si trovano anche bene, meglio a valutare. I due terzi dei percettori del reddito sono minori o persone inabili al lavoro. Io voglio anche sempre ricordare che i centri dell'impiego, le politiche attive sono temi regionali, quindi bisognerebbe anche chiedere alle regioni perché hanno assunto fino a questo momento solo il 30% di quelli che devono costituire i centri dell'impiego. Peraltro, chi ha fatto la proposta per quanto riguarda le agenzie interinali per separare i centri dell'impiego e il Movimento 5 Stelle? Sicuramente questo è stato un tema di discussione. L'altro tema, come lei ha ricordato, l'altro tema di discussione è stato il discorso relativamente al salario minimo. Quello che veniva portato come proposta era una proposta sicuramente inadeguata rispetto a quello che è il bisogno in questo momento.
Sì. Todd, la fermo, facciamo così, proviamo a richiamarla, così la regia di Ricky Aristarco ci aiuta, velocissimamente la richiamiamo, così vediamo se riusciamo a sentirla meglio. Intanto anticipo che la prossima domanda che mi piacerebbe fare ad Alessandra Todde, vice ministra allo sviluppo economico del Movimento 5 Stelle, riguarda il famoso taglio del cuneo fiscale, perché come il tetto al prezzo del gas ci sono dei temi che più o meno sono abbastanza trasversali, cioè tutti quanti i partiti sono d'accordo, ci mancherebbe altro, sul tetto al prezzo del gas e anche su questo famoso taglio al cuneo fiscale, che è come le politiche attive del lavoro, cioè siamo tutti d'accordo ma non si è ancora capito che cosa sia e soprattutto come si faccia.
Cosa sia sì, ma come si faccia, insomma.
Cioè, allora, è sempre una questione di soldi, no? Questo lo sappiamo, però cerchiamo di capire nel dettaglio quali sono le proposte dei partiti per tagliare questo benedetto cuneo fiscale. In sintesi si tratta di ridare un po' di soldi ai consumatori in modo che questi possano spenderli, è leggi, quindi tratteniamo meno dallo stipendio, insomma facciamo pagare meno tasse. Il problema è sempre le coperture e capire come si fa, cioè come glieli restituiamo, sempre bonus, meno tasse sul lavoro, meno tasse all'impresa, meno tasse al lavoratore.
Semplicemente
cerchiamo di capirlo.
Più soldi in busta anche, no? Potrebbe essere, sarebbe questa
ok,
l'idea.
Ma ce li mette l'azienda, sarebbe ce li mette l'idea. Lo Stato, ok, ce l'abbiamo di nuovo, proviamo a fare. Todd, dicevamo taglio cuneo fiscale, ecco, non ci ha sentito perché stavamo ricollegandoci, come si fa, come si realizza il taglio al cuneo fiscale?
Beh, intanto mettendo a disposizione delle risorse che sono sostanziali. Una delle cose che non ha funzionato, e questo continuo intervento tattico a più riprese. Questi, nei momenti di crisi bisogna essere anche coraggiosi, quindi bisogna stanziare risorse sufficienti. Per fare il taglio del cuneo fiscale servono moltissime risorse, e il taglio del cuneo fiscale da solo non è disintivo. Noi abbiamo sempre proposto il taglio del cuneo fiscale insieme al all'adeguamento dei salari.
Ok, mi perdoni, però Tolde, quindi salari. Ok, che servono soldi è chiaro, come glieli diamo ai lavoratori? Glieli ridiamo in busta? Sgraviamo le aziende così assumono di più?
Noi la cosa che abbiamo proposto entrambe, quello che dobbiamo, da cui dobbiamo uscire, è il fatto che debbano essere fatte o una proposta o l'altra proposta. Le proposte vanno bene insieme, le aziende ovviamente vanno aiutate, perché altrimenti non si riesce a tirare sui salari, ma allo stesso tempo, se non si lasciano soldi di vista paga ai lavoratori, non riescono neanche a far fronte agli incarichi che ci sono in questo momento. Quindi vanno attuate entrambe le misure. E questa è la logica del ragionamento di sistema, di portare avanti le misure insieme, che ha funzionato, e la nostra proposta funziona.
Allora, salutiamoci così. Nel 2018 il Movimento 5 Stelle è stato il partito più votato dagli italiani con il 33% dei voti. Che cosa vi aspettate dal 25 di settembre?
Ma che sicuramente quello che stiamo respirando è ritrovata fiducia, ritrovato entusiasmo. Quindi noi abbiamo dimostrato, nonostante le difficoltà e nonostante il percorso accidentato che abbiamo attraversato, di essere coerenti, di essere soprattutto coloro che fanno le cose che hanno nel programma. Quindi se i cittadini vogliono realizzare il nostro programma, ci diano fiducia.
Qual è la percentuale che, insomma, porterebbe il Movimento 5 Stelle a dirsi soddisfatto del risultato delle elezioni?
Ma guardi, siamo vicini al 25 di settembre, quindi io non preferisco non parlare di sondaggi.
Non ha chiesto sul sondaggio, ma ha chiesto lei sarebbe contenta con quale risultato? Lei?
Guardi, un voto in più. Non mi accontento di una percentuale. Vorrei che le persone andassero a votare prima di tutto, visto che il nostro problema principale, il nostro nemico principale è l'astensionismo, ma poi vorrei veramente che le persone pensassero che noi siamo un contesto, una forza politica che deve essere, a cui deve essere data fiducia. Quindi io spero che facciamo la percentuale più alta possibile.
Grazie al Vice Ministro, al Ministero dello Sviluppo Economico e, come detto, Vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde. Buon lavoro.
Grazie a voi, grazie.
Questa sera sulla 7 torna Piazza Pulita, c'è raggiunto il suo conduttore Corrado Formigli. Bentornato.
Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
Buongiorno, mattiniero fra le varie scalette, e si collega anche con noi, ci fa molto piacere. Allora, vorrei partire, per non restare sempre in apertura con la politica e i battibecchi a 10 giorni dal voto, dalle parole di ieri della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha sottolineato che le sanzioni resteranno in vigore, poi ha aggiunto: questo è il momento della risolutezza, non delle concessioni. Insomma, con le parole di ieri della Presidente della Commissione Europea si è concluso questo dibattito politico sull'efficacia o meno delle sanzioni, o si tornerà e si continuerà a parlarne?
Ma mi pare che prima ancora che con le parole della von der Leyen il dibattito sulle sanzioni si sia un po' spento dopo la controffensiva ucraina in Russia. Abbiamo visto che c'è un'avanzata degli ucraini molto decisa, hanno recuperato svariate migliaia di chilometri quadrati di territorio, e questo l'hanno fatto evidentemente sulla base delle armi fornite dall'Occidente, ma anche di un indebolimento probabilmente del sistema militare russo, che sappiamo è un po' in debito di pezzi di ricambio, di tecnologie, proprio perché non arrivano a caso delle sanzioni come prima. Quindi questa controffensiva ucraina, secondo me, ha preso anche un po' di sorpresa coloro che erano pronti a dire nel sistema politico italiano: vedete, le sanzioni non funzionano. Certamente i tempi delle sanzioni non si misurano in giorni o in settimane, ma in molti mesi, forse in qualche anno. Però ecco, direi che questo, prima ancora dell'intervento di von der Leyen, ha congelato un po' i malpancisti delle sanzioni, a parte naturalmente le frange più ideologizzate, cioè quelle per le quali le sanzioni non vanno fatte perché Putin è un amico in qualche maniera, ma insomma lasciamo perdere questo tipo di schieramento.
Corrado, hai fatto riferimento appunto a questo scenario di guerra che si sarebbe un po' modificato nelle ultime ore. Possiamo immaginare che qualcosa si muova a breve, nel senso che ormai sono mesi che stiamo vedendo sempre la stessa questione e più o meno stiamo facendo tutti da osservatori, no? E, insomma, invadono, poi riescono ad uscirne. Insomma, stiamo vedendo qualche cosa che potrebbe portare finalmente alla fine di questa guerra, o semplicemente sono le rappresaglie interne?
Ma io devo dire la verità, io sono quasi più preoccupato di prima. Naturalmente gioisco del fatto che gli ucraini si riappropriano del territorio che è stato loro sottratto dall'invasione russa, però io non credo che Putin possa in nessun modo permettersi una sconfitta, anche perché la sconfitta militare di Putin segnerebbe la sua fine politica immediata. Quindi sono preoccupato del rischio di un alzamento ancora del livello dello scontro, e quindi che ci sia una fase ancora più cruenta e crudele della guerra. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Ciò non significa naturalmente che non dobbiamo continuare a sostenere gli ucraini, ma dobbiamo essere consapevoli che siamo di fronte a un uomo, a un dittatore, Putin, probabilmente nella fase finale della sua vita, che ha come ultima missione, come missione decisiva, diciamo, per rimanere a suo parere nella storia, quella di piegare l'Ucraina al disegno russo. Quindi non vedo la fine di un conflitto più vicino, vedo un prolungamento del conflitto, un aumento dei rischi, ma tutto questo, diciamo, non ci deve far pensare che ci sia qualche cosa di sbagliato nell'avanzata ucraina, tutt'altro. Semplicemente la questione è molto complicata. Io credo che noi dovremmo abituarci ad una guerra prolungata nel tempo, che magari sarà anche intervallata da fasi di tregua, fasi in cui i russi, per esempio, cercheranno di recuperare le forze, recuperando truppe scelte sul proprio territorio, perché ricordiamo che il problema principale dei russi oggi è proprio il numero di militari da mandare in Ucraina. Oggi i russi stanno usando in particolar modo milizie locali del Donbass, sì, ragazzini a cui mettono in mano dei fucili, dei mitragliatori, delle armi, proprio perché hanno un problema di shortage, proprio di carenza di personale militare in Russia. E quindi probabilmente assisteremo un pochino a un marcia avanti, stop and go, di questa guerra, ma è chiaro che il profilo di rischio si sta alzando ulteriormente.
Dopo averne persi già 50.000, tra l'altro, l'esercito di Kiev, chiaramente loro dati, rende noto giornalmente questo bilancio. Corrado Formiglia, a proposito di un altro tema che è ancora sui quotidiani in edicola, ossia soldi russi a organizzazioni politiche di circa 20 paesi. Adesso non si è capito se il nostro paese c'è o non c'è. Urso del Copasir ha detto no, però staremo a vedere. Secondo te è qualcosa di concreto? E soprattutto, quando si parla di ingerenze russe sul voto, se ne ha parlato per gli Stati Uniti, se ne parla adesso anche per le nostre elezioni, parliamo di qualcosa di concreto secondo te oppure no?
Ma che Putin sia interessato a influenzare la politica occidentale e soprattutto a favorire i governi sovranisti nelle fasi, nelle tornate elettorali, è il segreto di Pulcinella, lo sappiamo benissimo. Che questo sia avvenuto concretamente in vista di queste elezioni non lo sappiamo. Sicuramente il dossier dell'intelligence americana, che sbuca a 10 giorni dal voto, il sapore dell'ingerenza ce l'ha. Come minimo, diciamo che il segnale che gli americani vogliono dare è un po' una specie di avviso ai naviganti, cioè un avviso in cui si dice: guardate che noi abbiamo del materiale scottante, e quindi se qualche partito, segnatamente in Italia perché le elezioni sono da noi, rimetterà in discussione le sanzioni alla Russia una volta andato al governo, noi abbiamo delle carte che possono mettere in difficoltà questo partito. A me sembra un po' questa la manovra, una manovra certamente non piacevole a 10 giorni da elezioni che sono elezioni democratiche, in cui siamo noi e soltanto noi a decidere. Però diciamo anche un'altra cosa, che al di là dell'inserimento o meno di partiti italiani, perché di questo stiamo parlando nel famoso dossier dell'intelligence americana, noi alcune cose le sappiamo per certo. Cioè, noi sappiamo per certo che ci fu un incontro tra esponenti della Lega e emissari russi all'Hotel Metropol nel 2019 per una transazione di gas che doveva prevedere anche un finanziamento per la Lega. Sappiamo bene che Salvini ha incontrato più volte recentemente Razov con gli aiuti di un intermediario che si chiamava Capuano, che si chiama Capuano, cioè sappiamo d'altronde che Salvini tante volte è andato a eleggere Putin sulla Piazza Rossa o ha eleggiato Putin come grande uomo di Stato, che vi sia, diciamo, un legame in qualche maniera tra la Russia di Putin e la Lega è il segreto di Pulcinella. Che questo abbia, diciamo, portato a un finanziamento diretto, questo ancora invece non lo sappiamo e quindi dobbiamo essere molto cauti. Ma insomma è chiaro che l'interesse di Putin in questo momento a inquinare il voto c'è, e l'interesse degli americani a tenere alta la guardia pure. In mezzo ci siamo noi, che secondo me dobbiamo andare a votare non sulla base di questo dossier, certo, sulla base delle proposte concrete dei partiti, insomma.
Sì, insomma, non è il massimo che questa bomba, tra virgolette, scoppi a 10 giorni dal voto e soprattutto che sia avvolta da questa incertezza, questo mistero sull'eventuale coinvolgimento del nostro paese. Grazie a Corrado Formigli. Rapidamente, in questi ultimi secondi, chi viene a trovarti stasera a Piazza Pulita?
Ma guarda, stasera la cosa che vorrei citare, a parte che avremo una cosa molto interessante, perché avremo il nostro Alberto Negri, che è uno dei pochissimi italiani che è presente a Samarkand, pensate, in Uzbekistan, dove c'è il primo incontro fra Putin e Xi Jinping, cioè tra la Cina e la Russia, e potete immaginare che cosa significhi un incontro di questo genere, no, in questa fase. L'altra cosa che voglio segnalare è molto importante, un'inchiesta esclusiva nostra, della nostra sala giudice, sulla difficoltà estrema, vorrei dire quasi l'impossibilità di abortire farmacologicamente, quindi con la pillola del giorno dopo, diciamo così, l'RU486, in alcune regioni italiane. In particolare, certo, ci occuperemo delle Marche.
Okay.
È un'inchiesta veramente tutta da
guardare, seguire. Da seguire. Corrado, grazie mille, una buona giornata, sarà lunga anche la tua. A presto, ci sentiamo, buon lavoro.
Grazie a voi.
Secondo spazio politico di oggi. Nel primo abbiamo ascoltato il vice ministro per lo sviluppo economico del Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde. Adesso diamo la parola a Maurizio Gasparri di Forza Italia. Buongiorno senatore, bentornato.
Buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'invito.
Buongiorno, allora vorrei partire da questo scontro sui soldi da Mosca. Non so se ha sentito, si era già collegato poco fa, le parole del conduttore, del giornalista Formigli, che a proposito di Matteo Salvini, a proposito della Lega, ha detto: beh, insomma, su quel fronte nessuna sorpresa. Che dice di questo caso che è scoppiato qualche ora fa?
Ma che è un tormentone preelettorale per una speculazione. È evidente che la storia ci insegna che la sinistra fu finanziata per decenni con i soldi di Mosca quando c'era l'Unione Sovietica. Il resto sono illazioni e polemiche. Bisognerebbe preoccuparsi dei problemi di oggi veri, che sono i soldi alle famiglie per pagare le bollette e alle imprese, e cercare, nel difendere il popolo ucraino, di riaprire un tavolo di pace e di confronto che nessuno nel mondo riesce a proporre. E quindi questi sono i problemi dell'oggi, non i tormentoni e le speculazioni. Poi personaggio che lei ha citato, si sa quanto sia fazioso, quindi francamente non fa testo.
È unito Gasparri il centrodestra in vista delle elezioni, mancano 10 giorni.
Abbiamo un programma comune, abbiamo le stesse idee sulla famiglia, sul fisco, sull'impresa. Abbiamo messo al primo punto del nostro programma una chiara scelta di campo nella collocazione internazionale con l'Occidente, con la NATO, con la difesa della libertà. Gli altri invece hanno messo una cozzaglia di gruppi, pensi che ci fanno le elezioni di occidentalismo con i del TD e sono uniti a Fratoianni, che ha votato contro la NATO qualche giorno fa in Parlamento.
Quindi mi dice sì, è unito il centrodestra, però non le sarà sfuggito che cosa è accaduto ieri, questo battibecco a distanza partito su RTL 102.5 la mattina presto, più o meno a quest'ora, con il leader della Lega Matteo Salvini, che ha criticato Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, sul tema dello scostamento di bilancio. La Meloni poi ha risposto in serata, ieri ha detto: ma mi stupisce che Salvini si preoccupi e critichi, diciamo, più me che i nostri avversari, tipo Enrico Letta, o addirittura arrivi a paragonarci. Che ne pensa e come si inserisce in questa questione Forza Italia?
Noi riteniamo che lo scostamento di bilancio, cioè fare altri debiti, sia l'estrema razio di fronte a questa crisi. È in corso una sorta di incendio, dopodiché uno può anche decidere di rompere il vetro e prendere l'estintore se l'incendio cresce. Questo è lo scostamento di bilancio. Tra la morte della nostra economia per costi dell'energia insostenibili e fare debiti, è ovvio che fare debiti potrebbe essere l'estrema arma di difesa. Se si può evitare, attingendo ai soldi che hanno guadagnato in più le grandi società energetiche, Eni, Energy, extra profitti, o congelando gli aumenti di IVA e di altre tasse, meglio. Quindi quella della scelta dello scostamento di bilancio è una misura estrema se fosse necessaria.
Però Gasparri, mi perdoni, Salvini ha detto facciamolo subito questo scostamento, quindi forse così uniti non lo siete almeno su questo tema, o no?
Guardi, sulla richiesta di quanti soldi servono è stata perfino la Confindustria a superare le richieste di Salvini. Bonomi ha detto che servono 60 miliardi, non 30. Quindi c'è una crisi e molti forniscono ricette anche diverse. C'è una gradazione di risposte. Dopodiché io credo che non sia questo un motivo di vita o di divisione, c'è un diverso grado di allarme e anche noi siamo preoccupati e speriamo che si possa aiutare l'economia nel pagare meno energia senza fare altri debiti. Se sarà inevitabile li faremo, come si è fatto durante il periodo della pandemia.
Cioè, quindi siete più vicini alla Meloni che a Salvini?
Ma guardi, ripeto, il problema è capire quanto serve, ma bisogna fare presto. Il problema vero non è discutere tra noi, chiedere all'Europa di fare subito un piano di interventi come ha chiesto Forza Italia, chiedere anche a Draghi, finché sarà in carica, di prendere i soldi di chi ha guadagnato troppo e congelare gli aumenti dell'IVA e aiutare famiglie e imprese.
Senta Gasparri, le devo fare una domanda. Ha citato Draghi, ieri si è molto arrabbiato Draghi, poi la questione è rientrata sulla deroga al tetto di 240.000 euro per i dirigenti che ha proposto Forza Italia. Ma è il momento di fare, ha proposto un suo collega?
No. Forza Italia ha proposto un intervento per le forze dell'ordine. I funzionari del governo e del Ministero del Tesoro hanno riproposto quella formulazione che è partita dagli uomini di Draghi, per questo si è arrabbiata. Noi vogliamo dare più soldi solo alle forze dell'ordine. I funzionari del governo hanno riscritto quel testo. È molto grave quello che hanno fatto i funzionari del Ministero dell'Economia e il governo ha dato il parere positivo su quell'emendamento. Noi ci eravamo limitati a proposte per il personale delle forze dell'ordine. Bisogna vedere le carte e i testi. Quell'emendamento era firmato dalla Commissione e c'era stato il parere del governo, il cui capo è Draghi. Cacci qualcuno, perché vogliamo sapere i nomi e cognomi dei funzionari che hanno riscritto quell'emendamento e sul quale hanno dato il parere positivo del governo.
Allora Gasparri, prendiamo un attimo la macchina del tempo e viaggiamo, andiamo fra 10 giorni, andiamo al 26, facciamo così. Allora, lei ci garantisce, come ci hanno detto più volte i leader delle tre anime del centrodestra, che se Giorgia Meloni dovesse prendere un sacco di voti in più rispetto a Forza Italia e rispetto alla Lega, voi serenamente direste è giusto e sosteniamo, crediamo che il prossimo premier, il prossimo presidente del Consiglio debba essere Giorgia Meloni?
Guardi che la democrazia si basa su numeri, intanto speriamo di vincere perché il risultato non è acquisito e la macchina del tempo, diciamo, è una cosa immaginaria. Dopodiché se c'è un partito che prende più numeri è legittimato dal voto, non vedo perché questo concetto debba valere in tutto il mondo, debba valere in Italia sinistra e non debba valere in centrodestra. Dopodiché noi siamo impegnati perché Forza Italia abbia il massimo consenso possibile e sia quel movimento politico che faccia la differenza per la vittoria del centrodestra e che sia garanzia di quella moderazione e di quei rapporti internazionali che sono fondamentali per affrontare una crisi così difficile come quella che oggi vive il mondo.
Gasparri, siccome in apertura non voglio tornare sull'unità del centrodestra, però abbiamo parlato di te, mi ha detto siamo uniti anche sulla famiglia. Giorgia Meloni un paio di giorni fa ha ribadito che lei è contro le adozioni per le coppie omosessuali. Siete uniti anche su questo?
Certamente, perché riteniamo che sia una scelta sbagliata. Siamo rispettosi dei diritti, ma quella dell'adozione da parte di una coppia omosessuale non c'entra con il rispetto dei diritti di ciascuno, indipendentemente dagli orientamenti sessuali, che per noi è un fatto assodato.
Ok, quindi perché lo ritenete sbagliato allora?
Ma lei com'è nato, scusi? È nato dall'incontro tra un uomo e una donna?
Sì, no, aspetti, questo è un altro tema, Gasparri, non deviamo, mi risponda. Perché non dovrebbe una coppia omosessuale poter adottare un bambino?
Lei perché esiste? Perché un uomo e una donna hanno generato la sua vita. Quindi io credo che non è un problema religioso, è un problema biologico, di natura. Quindi noi riteniamo che diciamo si debbano garantire i diritti a coppie omosessuali, ma non c'è diritto alla genitorialità e alla adozione.
Quindi diritti sì, ma non tutti, solo alcuni.
No, ma non è un diritto, non è che c'è un diritto.
E me l'ha detto lei adesso, Gasparri, ha detto garantiamo i diritti e quello alla genitorialità no,
lei,
però.
Lei come è nato?
Gasparri, ma che domanda è questa, mi perdoni?
La natura è questa, lei è nato dall'incontro di un uomo e una donna, quindi noi riteniamo che l'adozione sia una forma di egoismo da parte delle coppie gay che non debba essere, diciamo, contemplata tra gli altri diritti che invece vanno ampiamente riconosciuti e che sono già riconosciuti senza alcuna discriminazione.
questa è la visione
di
Gaspare, la visione di un partito. Io credo che debba essere presa così.
Però non mi ha risposto.
Poi ognuno si fa la sua idea.
Sempre Luigi si sta chiedendo.
Sì, sono nato da una, da una donna e da un uomo. Okay. Confermo.
Abbiamo Gaspare. Confermato.
Senta. Noi non vogliamo incoraggiare la pratica dell'utero in affitto, perché spesso chi vuole fare queste adozioni poi ricorre allo sfruttamento a pagamento di corpi di donne disperate che generano bambini che vendono. L'utero in affitto è un'assoluta vergogna che va messa al bando in tutto il mondo, per il rispetto del diritto delle persone e delle donne in particolare. Vendere e comprare bambini è una cosa che veramente è orrenda, e vorrei che si dicesse: lei è contrario all'utero in affitto o è favorevole?
Ascolti, questi sono due temi diversi. Lei ha detto che spesso sono legati. Gaspari, mi perdoni, lei ha detto che spesso sono legati, ma spesso anche non lo sono. Spesso ci sono coppie omosessuali che adottano bambini che sono in orfanotrofio, che sono orfani.
Lei sa che ci sono più richieste da parte di coppie eterosessuali di quanti sono i bambini da adottare. Facilitiamo e rendiamo più rapide le adozioni.
Quello certo.
E incoraggiamo la pratica dell'utero in affitto, che è una cosa gravissima, sulla quale vedo che molti a sinistra non si pronunciano contro. Perché? Vogliono che le donne siano sfruttate per questa pratica orrenda?
Gasparri, io le devo fare questa domanda però, perché proprio in questi giorni sa che i cantanti stanno entrando in questa campagna elettorale. Tiziano Ferro ha detto poco fa che non farà il passaporto italiano ai figli perché questo escluderebbe suo marito. È d'accordo?
Guardi, ognuno fa la scelta che vuole. I cantanti sono sempre entrati in politica. Io ero ragazzo quando c'erano tanti cantautori di sinistra che facevano comizi alternando le canzoni. Ognuno è libero di pensare quello che vuole. Poi i cantanti vengono apprezzati perché sono cantanti, poi sulle loro idee sono, come dire, criticabili come ciascuno.
Ma sì, ma è giusto che esprimano il proprio parere, così come facciamo tutti. Senta,
il Tiziano Ferro sia il fondamento della Repubblica.
Allora, quanti voti deve prendere quanti voti deve prendere Forza Italia? Anche Gasparri, se vuole dirmelo. Ora so, quanti voti
noi
deve prendere
speriamo
Forza
di
Italia?
Andare almeno a due cifre, quindi il nostro obiettivo è questo, e riteniamo che la solidità e l'esperienza di Forza Italia servano a tutto il centrodestra, perché la navigazione, se vinceremo le elezioni che ci attende, è molto impegnativa in tempi di guerre, di costi dell'energia e anche dell'esperienza negativa del Covid, che si è rallentata ma non si è ancora chiusa definitivamente.
Quindi con l'11% sarebbe contento o basta il
10%? No, ma guardi, se vorrei il 20%, come disse Berlusconi.
va bene Gaspari. Grazie mille, abbiamo terminato il tempo, ci sentiamo presto, intanto in bocca al lupo.
Grazie.
Grazie a Luigi Santarelli.
Grazie a Giusy Legrenzi.
E Enrico Galletti, noi torniamo in parte anche domani mattina. Grazie a tutti.
Ciao a tutti, ciao. Buona giornata.